Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, 55esima puntata di I Amazones, siamo sempre all'interno del sesto ciclo di I Amazones Radio. Quindi anche quest'oggi parliamo di donne, come sempre, parliamo di musica. La puntata di oggi prevede una protagonista d'eccezione, esattamente come la scorsa puntata. Quest'oggi parliamo di Patti Smith.
E niente meno che Patti Smith. Allora, iniziamo con la sua vita o mandiamo un pezzo suo?
Allora, direi che potremmo effettivamente fare come con Janis Joplin e mandare direttamente un bel pezzo di Patti Smith, visto che in scaletta ne abbiamo tanti, vorremmo farveli ascoltare il più possibile. Quindi partiamo direttamente con il suo primo album, cioè Horses del 1975, e ci sentiamo Gloria nella sua riscrittura, in cui appunto è riuscita a inserire all'interno di questo brano scritto da Van Morrison una sua poesia, essendo lei stessa poetessa, che era appunto Oath. Quindi ci sentiamo subito questo pezzo e torniamo immediatamente qui. Allora, quest'oggi abbiamo problemi tecnici, leggermente.
Ci ha fregato ULC, cavolo.
Ci ha fregato ULC.
Ma no, è tutto sotto controllo.
È tutto sotto controllo.
Eccoci Gloria di Patti Smith.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care.
Midnight.
Rieccoci. State ascoltando ancora in sottofondo e oggi gioco di nuovo col mix per divertimento. State ancora ascoltando in sottofondo Gloria di Patti Smith, dal suo primo album, dall'album di debutto, diventato poi album assolutamente leggendario. Diventerà uno di quegli album che influenzerà tantissimi artisti e artiste. Viene considerato, tra l'altro, essendo il suo primo album, un album che precorrerà i tempi, nel senso che viene considerato uno dei primi album, delle prime canzoni veramente punk, per le note che vengono utilizzate dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista poetico. La sentite la grinta che avete potuto sentire anche nel nostro intro delle Runaways con Cherry Bomb. Questo album che appunto influenzerà, tra le altre, anche Siouxsie and the Banshees e PJ Harvey.
Allora, io abbasserei un pochino.
Ok.
Ecco qua.
Troppa carica.
Allora, iniziamo con la vita di Patti Smith.
Direi di sì.
Allora, Patti Smith è per fortuna ancora vivente, come tutti sanno, e nasce nel 1946 a Chicago. Il suo nome vero, Patti è un diminutivo, si chiama Patricia Lee Smith. È nota appunto in tutto il mondo come cantautrice, poetessa e anche fotografa statunitense. Come ha detto prima Giorgia, è protagonista di quello che si può chiamare il proto-punk e è anche in parte della new wave ed è una protagonista indiscussa del rock. È chiamata anche la sacerdotessa Modit del rock, quindi sacerdotessa maledetta. Ha un'infanzia abbastanza serena, è prima di quattro fratelli e sorelle, vive in campagna praticamente, e a 28 anni entra nel mondo musicale, prima con dei readings di poesia e suoni, poi con dei singoli di etichette indipendenti, finché arriva al 1975 e c'è il primo album, che è Horses, da cui abbiamo ascoltato il primo brano, Gloria.
Esattamente. Album, come abbiamo detto, molto interessante e molto importante, non soltanto per appunto già l'album in sé, ma proprio per le influenze che porterà anche ad altre artiste e artisti, perché anche gli Smith, giusto per riprendere il cognome di Patti, si riterranno influenzati da questo album e dalla musica di Patti Smith. Come ha detto Cristina, è interessante anche nel suo caso che una nomea, un'etichetta le sia stata data come sacerdotessa maledetta del rock, perché questo bisogna dire che, essendo lei poetessa e cantautrice, aveva scritto tutti i suoi pezzi, alle volte a più mani, alle volte soltanto lei era l'unica autrice, e si era rifatta molto. Questo era molto interessante per il periodo storico in cui viveva, e ci ricorderà anche per quale motivo il contesto in cui ha vissuto, quindi quello anche della pop art, della beat generation, aveva molto come dire influenzato lei stessa anche nello scrivere poesie e nel pensare al mondo. In questo album soprattutto, quindi, si ritrova un genere musicale al momento innovativo, come il proto-punk che diventerà poi punk, un rock che poi si trasformerà in psichedelico, un rock soffuso e un rock che possiamo definire quasi di Patti Smith, e praticamente introvabile se non appunto in lei come autrice e cantante musicista. In questo album quindi ci sono anche determinati tipi di tendenze, quelle del rock and roll, come avete potuto sentire anche in parte in questo primo pezzo musicale, e una grande fusione con la poesia beat del tempo. Era infatti amica di diversi scrittori, poeti e artisti del tempo, come ad esempio Allen Ginsberg. Cos'altro dire su questo album? Beh, diciamo che sicuramente, facendovi sentire altri pezzi, vi daremo la possibilità anche di comprendere voi stesse e voi stessi la portata rivoluzionaria che ebbe al tempo, e comprendere come, dal punto di vista anche della poesia e del testo, sia assolutamente insomma, di dimostrazione della vera ribellione che Patti Smith aveva portato nei suoi testi e nella sua musica, quindi non soltanto dal punto di vista musicale ma anche testuale e contenutistico. Infatti in questo primo pezzo lei dirà: Gesù è morto per i peccati di qualcuno, non per i miei. Già giusto per introdurci un personaggio che tra l'altro visse inizialmente la sua infanzia, come diceva Cristina, in campagna nel New Jersey, poi si trasferirà a New York dove andrà al Village, quindi come dire, incontrerà e frequenterà artisti e artiste di diversa estrazione che le permetteranno anche di frequentare un'università che lei non avrebbe potuto frequentare per origini non umilissime, però decisamente non tali per poterle dare l'accesso, visto i costi milionari dell'università statunitense, appunto, a quel tipo di istruzione. Ma andiamo avanti, diciamo, con un altro pezzo musicale e poi torniamo a parlare sempre ovviamente di Patti Smith e della sua musica.
Allora, sempre dall'album Horses del 1975 abbiamo un brano abbastanza autobiografico che è dedicato alla sorella Kimberly e si intitola proprio Kimberly.
Eccolo qua.
The wall is high, the black barn, the baby in my arms, in her swaddling clothes, and under the sun. The sky will split, and the planets will shift. Jade will drop, and existence will stop. Little sister, the sky is falling. I demand, I demand. Little sister, the fates are calling on you. Stand again, this electric whirlwind, the sea rushes of my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cause as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born, it was dawn in the storm, settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit at the gas, in the lid of in the void wind, flash in the sky, split, and the planets hit, balls of jade dropped, in existence, stop, 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 little sister. One hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane, so I ran through the fields as the bats with their baby vein faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. 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 The palm tree.
Assolutamente anche molto dolce nei confronti della sorella, che quindi dimostra anche il suo affetto nei confronti della famiglia, delle sorelle. Poi vedremo nel corso della puntata sicuramente qualche dettaglio in più riguardo a questo rapporto. Allora, direi che possiamo andare avanti con la storia di Patti Smith e poi ovviamente ascoltiamo tantissima musica, tantissimi pezzi musicali.
Allora, dicevamo che Patti Smith ha delle origini molto semplici, vive in campagna da ragazza, la madre cameriera, il padre macchinista, quindi proprio persone semplicissime. Lei è la più vecchia tra quattro fratelli e sorelle. E nel 1967 lascia il college e va nella Grande Mela, va a New York, dove incontra il fotografo Robert Mapplethorpe, che diventerà uno dei suoi migliori amici. Infatti, quando poi morirà, insieme a vari lutti di cui parleremo proprio negli stessi anni, le sono successe a Patti Smith, lei appunto proverà un grandissimo senso di perdita e di vuoto. E tra l'altro Robert Mapplethorpe è l'autore delle fotografie dei primissimi album di Patti Smith, che sono tra l'altro degli album proprio di Patti Smith, esatto, che sono bellissime, sono iconiche.
Assolutamente sì, anche perché dovete, insomma, sì, chi ha in mente Patti Smith, ma penso che alla fine la maggior parte delle persone un minimo in mente almeno di chi sia Patti Smith ce l'abbiano. È una figura molto androgina, molto per certi versi gracile, nonostante la forte energia, esattamente come Janis Joplin, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. E le piaceva vestire abiti che potremmo definire adesso molto hipster,
sì, come dire,
esattamente, molto alternativi. E nella copertina appunto del suo primo album Horses sarà appunto l'amico che è Robert Mapplethorpe che la fotograferà in un'immagine che diventerà appunto iconica, con uno sfondo scuro e lei appunto al centro. Quindi anche questo ricorda il suo legame con la Beat Generation, con una nuova estetica che vuole portare all'interno della sua musica, dei suoi scritti, della sua poesia e della sua arte, perché si darà non solo alla fotografia, come ha detto Cristina prima, ma anche appunto alla pittura. Quindi di nuovo un artista tutto tondo.
Sì, e lei e Robert Mapplethorpe nei primi anni a New York, un po' anni bohemien, vivono insieme in un hotel e quindi condividono proprio le loro avventure della vita, e lei scriverà poi di lui in un libro abbastanza recente che lei ha scritto, che è Just Kids, e appunto racconterà il loro incontro, la loro amicizia e poi la perdita di Robert.
Esatto, tra l'altro il rapporto con Robert è un rapporto assolutamente molto, come dire, speciale, non semplicemente perché questa amicizia durerà tutta la vita, ma perché inizialmente i due ebbero una relazione anche molto passionale, nonostante appunto Robert Mapplethorpe, per chi conoscesse il fotografo, basta inserire il suo nome su Google per vedere le immagini delle sue fotografie più famose, in cui i nudi maschili sono, diciamo, al centro della sua visione anche artistica, era omosessuale, era gay. Quindi diciamo che questa relazione, che inizialmente fu d'amore e sessuale appunto, andò poi a trasformarsi in un'amicizia sempre molto forte, sempre molto passionale. Infatti i due appunto verranno separati soltanto dalla morte di Robert alla fine degli anni Ottanta.
Allora, e poi dicevamo che a 28 anni Patti Smith entra nel mondo musicale, prima con readings di poesia e suoni e poi con dei singoli di etichette indipendenti, finché arriva appunto al già citato album Horses, che è il primo del 1975. Segue poi immediatamente nel 76 Radio Etiopia. E poi andrà avanti nel 78 con Easter e 79 con Wave. Questi sono i primi quattro album appunto famosissimi di Patti Smith.
Esattamente, direi che ora però è arrivato il tempo di ascoltarci Land, non in versione integrale, perché sennò qua finisce la puntata ancora prima che diciamo qualcosa in più per quanto riguarda la vita di Patti Smith, ma proprio la sua arte e gli altri album. Quindi ci sentiamo sempre Land dall'album Horses, quindi dal primo album di debutto nel 1975. Tra l'altro, curiosità, Land sarà anche l'album che uscirà nel 2002, in cui Patti Smith decide di inserire diversi pezzi dagli album precedenti, tra cui ovviamente Land, che dà titolo a questa raccolta. Quindi ci sentiamo Land e fra non 9 minuti ma un po' meno ci rivediamo e ci risentiamo qui su Radio Banda Larga e Amazones.
From the other end of the hallway, a rhythm is generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, 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 coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses. Silken hair and found a stair, and I didn't waste time, I just walked right up and saw that up there, there is a sea up there, there's a sea up there, there's a sea, sees the possibility, there's no land but the land, there's no sea but the sea, there's no keeper. There's a wall of possibilities up there. There are several walls.
So che non avete sentito abbastanza, ma diciamo che il tempo come al solito è tiranno, e quindi l'altra metà della canzone la sentirete direttamente voi su YouTube o Spotify. Tra l'altro vi ricordiamo che su Spotify trovate anche tutti i brani che Aya Mazzones nel corso dei vari cicli ha inserito nella playlist. Questa canzone è decisamente una canzone insolita, rivoluzionaria, l'abbiamo detto, non soltanto dal punto di vista musicale ma anche del testo. È molto parlato e quindi ricorda anche il legame che Patti Smith ha con la poesia, con la Beat Generation, con tutto ciò che era performance, che doveva in qualche modo scuotere. In questo testo, per chi non lo sapesse, si parla proprio del rapporto fra il carnefice e la vittima, questo ragazzo che appunto viene ucciso e viene appunto abbandonato nella sua coffin of sperm, o sperm coffin, quindi nella sua bara di sperma. No, parole forti e allo stesso tempo che vanno direttamente al dunque, e poi emergono ogni tot appunto questo verso ritornello di horses, 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 che cosa vedeva? Cavalli, 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 e rientrano così proprio, li immaginiamo anche noi questi cavalli, quasi ci venissero di corsa in faccia. Preferivo dei pony, ma non importa. Torniamo invece a parlare di appunto Patti Smith e del contesto in cui non soltanto scrive i pezzi per il suo primo album di debutto Horses, ma anche per quanto riguarda gli album successivi, che ci ricordano anche come Patti Smith fosse non soltanto parte di un contesto quale quello della pop art, della Beat Generation, come poetessa, artista e musicista, ma anche del suo ruolo attivo, si può dire, come appunto difensora di diritti umani.
Sì, lei fu attivista proprio per la democrazia, per la libertà, la pace contro la guerra. Durante la guerra contro l'Iraq da parte degli Stati Uniti è stata attivissima, ha scritto e cantato contro George Bush, cioè, per cui è una in prima linea da sempre per quello che riguarda i diritti umani. Una piccola curiosità degli anni 70, nel 1977, quindi lei non era da tanto che si esibiva sui palchi, con la sua solita energia a un certo punto in un concerto chiude gli occhi e inizia a ballare sul palco finché cade giù dal palco e si frattura una vertebra del collo. Questa è una caduta abbastanza leggendaria di Patti Smith, un incidente che le è successo.
Esatto, anche perché poi la costringerà a un periodo di pausa dalla musica per riabilitarsi fondamentalmente, perché di nuovo il ballo che l'ha portata alla caduta l'aveva un pochino distrutta dal punto di vista fisico. Vi dico qualcosa invece per quanto riguarda di nuovo il contesto in cui Patti Smith insomma viveva, e grazie anche alla sua amicizia con Robert Mapplethorpe, e il fatto che quindi lei frequentò moltissimi artisti e non artiste. Sì, certo, alcune artiste le aveva appunto conosciute, sembra che avesse conosciuto anche di sfuggita Janis Joplin, quindi prima anche dell'uscita ovviamente del suo album, considerando che Janis morirà nel 1970. Ma a differenza di Janis Joplin, di cui abbiamo detto la scorsa puntata aveva grandi muse quali Bessie Smith e molte altre, adesso non ricordo, oddio.
Non importa, dai.
Ok, non ci fermiamo sì. Qua, troppe cose in testa. In ogni caso, appunto, nel suo caso erano le grandi jazziste, le donne del blues e così via. Per quanto riguarda Patti Smith, sia dal punto di vista del suo mondo, diciamo, dei suoi riferimenti intellettuali e poetici, che da quelli artistici contemporanei, ha sempre avuto fondamentalmente dei maschi come rappresentanti e dai quali appunto trarre ispirazione per poi creare la sua musica e creare qualcosa di assolutamente innovativo, personale e originale. Il contesto in cui viveva era quello molto bohemien della New York degli anni, appunto, dell'inizio degli anni 70, fine anni 60. Ho detto prima, ho citato Allen Ginsberg, così come gli altri poeti come Burroughs, e quindi tutta la combricola dei poeti della Beat Generation, Bob Dylan, di cui aveva grande stima, diremo dopo cosa fece poi per lui negli anni successivi, e molti altri che fondamentalmente vivevano anche una sessualità ribelle per gli standard del tempo. Per quanto riguarda Ginsberg, ribelle anche ai confini con l'illegalità, essendo appunto amante di giovani anche minorenni. Ne abbiamo parlato probabilmente nella puntata quando di riguardo ad Andrea Dworkin, la femminista radicale degli anni 80 e 90, e di come appunto aveva anche denunciato questa modalità del contesto e della comunità omosessuale newyorkese, della comunità gay, e di come quindi la misoginia fosse imperante e anche appunto un legame tra uomini adulti con uomini che uomini non erano perché erano ragazzini, e che quindi questo in qualche modo è anche un po' un contesto che influenzò le liriche e la vita di Patti Smith, e quindi i suoi riferimenti sono anche molto spesso di poeti, scrittori omosessuali. Non è un caso che uno degli album, ma più di uno, che scriverà sarà dedicato a Arthur Rimbaud, quindi al poeta simbolista, che rispetto ad altri misogino era molto meno, rispetto a Baudelaire ad esempio, che fu anche uno dei poeti maledetti che amò molto Patti Smith e al quale si ispirò. Che dici, facciamo sentire un altro pezzo? Volevi dire qualcos'altro?
Sì, volevo dire una cosa. Sì. Proprio di recente, nel 2017, Patti Smith ha proprio comprato la casa d'infanzia di Arthur Rimbaud. Perché lei è proprio pazza, sì, per sì, lui sì. Assolutamente, ha scritto pure uno dei suoi 17 libri, un libro di poesie dedicate a Rimbaud, e lei diceva: Rimbaud riempiva i miei sogni da ragazza, Rimbaud era come il mio fidanzato, per cui c'è proprio un legame indissolubile con lui.
Esatto, poi il suo amore per gli omosessuali che nel corso sì. del tempo diciamo non si è esattamente arrestato. Sì, assolutamente, il suo amore per Rimbaud era fortissimo e evidente proprio anche nelle sue stesse poesie. Le Illuminazioni, una delle raccolte più importanti giovanili di Rimbaud, che ricorderei, giusto per chi non conoscesse il poeta francese, aveva scritto molto già dall'età appunto di 17 anni, poi 19 anni, poi la sua vita cambiò radicalmente dopo quella sparatoria in cui Paul Verlaine tentò di ucciderlo, perché questo amore passionale era arrivato appunto a non essere più tanto amore, considerando la violenza che poi era fuoriuscita, e si trasferì addirittura dall'altra parte del mondo, poi in Africa, a portare in giro sulle navi gli schiavi neri, quindi divenne un negriero, cosa non esattamente fantastica da ricordare sul suo conto, però è giusto ricordarlo come fu lui un poeta giovane, un poeta assolutamente precoce, ma poi tutto questo in qualche modo ebbe uno stop. Direi che ci facciamo non si sa di musica di Patti Smith, e oggi infatti purtroppo non ci sarà la perla lesbica, quindi ce la inventeremo. Ascoltiamoci allora un pezzo sempre di Patti Smith dall'album
Radio Etiopia, esatto. E il titolo è As the Angels.
Eccolo qua.
You got
sentite che voce. Allora, direi che a questo punto il tempo come al solito stringe, ci rincorre, non si sa come fa a essere così veloce, ma non possiamo tanto fermarlo, ahimè. Ma andiamo veloci come andò veloce la stessa Patti Smith sul finire degli anni 70. Abbiamo detto, il primo album di debutto, che è Horses, esce nel 1975 e poi da lì non si arresta fino a poi, appunto, agli anni 80 di cui parleremo dopo. Quindi noi con lei vi facciamo sentire due pezzi a raffica e poi ne discutiamo per poi, appunto, ritornare all'aspetto biografico della sua vita. Quindi ci sentiamo questo pezzo assolutamente famosissimo, importantissimo, divenne poi nel remix anche del 1994 colonna sonora del film Natural Born Killers. E una canzone che destò decisamente scalpore, ci ricorda anche un determinato tipo di legame che in qualche modo Patti Smith avrà con Janis Joplin, almeno per quanto riguarda questa canzone.
Allora, il brano è Rock and Roll Nigger.
I am Muslim, in heart I am an American, in heart I'm a Muslim, in heart I'm an American artist, and I have no guilt, I seek pleasure, I seek mercy.
Eccoci qua, 55esima puntata di Amazones, stiamo parlando di Patti Smith, il palco è tutto per lei, con questa voce travolgente, questa energia dei primi anni 70 proprio.
Esatto, qua siamo alla fine degli anni 70 ma non si era ancora arrestata, vedremo poi un deciso cambiamento di rotta anche dal punto di vista musicale oltre che dei testi negli anni successivi, negli anni sul finire degli anni 80, ma ne parliamo fra pochissimo. Dico due parole su questa canzone che, come ho detto prima di mandarla, è una canzone che destò tanto scalpore che non fu mai appunto fatta sentire sui canali radiofonici mainstream, e questo perché chi avrà notato, chi sa un po' di inglese, la parola nigger, quindi negro, nella sua canzone Rock and Roll Nigger, al tempo, siamo nel 1978, era già considerata parola assolutamente orrenda, non da dire, una parola razzista. come si dimostrerà Patti Smith nei confronti degli attacchi riguardo a questa canzone e il fatto che lei abbia utilizzato questa parola. Lei dirà semplicemente che lei crede che esattamente un po' come Janis Joplin, avendo vissuto insieme appunto a ragazze e ragazzi neri, essendo lei anche, come abbiamo detto all'inizio, appunto parte di una famiglia decisamente non di origini benestanti come magari era Janis Joplin, ma umili origini, aveva vissuto con i cosiddetti outsiders, e quindi per lei nigga era un complimento, era per dire che sei una persona tosta che riesce quindi in qualche modo anche a tirar fuori qualcosa dal punto di vista musicale, ma in generale dell'arte, nella cultura, nella vita, nell'esistenza propriamente, qualcosa che i bianchi non tirano fuori. E diceva anche che appunto lei stessa contestava e avversava la supremazia bianca e come i bianchi avevano trattato i neri, ma allo stesso tempo diceva: io come Mick Jagger, che ne ha viste tante anche lui, avendo vissuto anche appunto con neri e nere, non li consideriamo migliori nel senso di come li considerano magari adesso gli alti borghesi che decidono di combattere il razzismo. Li consideriamo esattamente come noi, quindi persone che hanno sofferto e hanno sofferto più di noi nel passato, ma che appunto avendo vissuto lo stesso tipo di esistenza per certi versi, quindi determinato tipo di sofferenza, umiltà e così via, li ritrovano come veri e propri fratelli e sorelle, che diventano poi fratelli e sorelle nella lotta. Quindi questo, insomma, è importante da ricordare. È importante anche da ricordare che al contempo Patti Smith, per chi non lo sapesse, e per il fatto che la sua figura per certi versi anche così mistica, così seriosa, soprattutto negli ultimi tempi, fosse in realtà anche molto simpatica, molto divertente. Infatti lei diceva che l'utilizzo di queste parole l'aveva fatto anche perché voleva fare un po' di ironia su tutto quel politically correct che sì, girava tanto a quel tempo. Direi che allora facciamo sentire un pezzone del 1988, sicuramente famoso, sicuramente l'avrete sentito, che ha scritto Quattro Mani con Bruce Springsteen. E torniamo qui, che Cree ci dice qualcosa sul perché questo pezzo esce nel 1988, quindi a 10 anni dall'ultimo album, ovvero Easter, di cui avete sentito Rock and Roll Nigga.
E lo scopriamo tra poco.
Lo scopriamo tra pochissimo, e quindi ci sentiamo questo pezzo che è
People Have the Power.
People Have the Power.
Mama.
People have the power. People have the power. E niente, ci siamo sbagliate, perché in realtà non è questa la canzone che ha scritto a quattro mani con Bruce Springsteen, ma questa l'ha scritta col marito Fred Smith, anche lui musicista. La canzone che ha scritto con Bruce era Because the night belongs to lovers, ma non avremo il tempo di farvela ascoltare perché, oh mio Dio, sono già quasi meno 10. Quindi andiamo veloce e spedite per raccontarvi un po' degli anni 80, del che cosa è successo, perché si è fermata.
Allora, come diceva Giorgia, l'ultimo album degli anni 70 è del 1979, The Wave, e questo People Have the Power è un brano tratto dall'album del 1988 Dream of Life. Praticamente sono passati 9 anni di silenzio totale di Patti Smith, perché nel frattempo, dopo un trionfale tour italiano del 79, lei annuncia il suo ritiro dalle scene e sposa il chitarrista Fred Sonic Smith, che militava in un gruppo, erano gli MC5. E quindi in questo periodo, dal 1980 fino all'88, Patti Smith fa la mamma e la moglie. Se ne vive
Patti,
serena.
Patti, ma cosa fai?
Se ne vive tranquillamente in vita privata a Detroit, e nascono i figli Jackson nel 1981 e Jessica nel 1987. E poi torna nel 1988 con questo album Dream of Life. Però gli anni 90 che seguono prevedono di nuovo uno stop, una pausa, proprio per dei lutti molto gravi che le sono successi, perché muore proprio il marito Fred Sonic Smith per un attacco di cuore, muore il fratello Tom e muore anche il suo amicone Robert Mapplethorpe, di cui abbiamo parlato agli inizi. E quindi è un periodo molto difficile, insomma, sono 3 lutti gravi di seguito che le sono successi. E lei poi ritorna sulle scene nel 1996 con l'album Gone Again, che proprio significa ritornata, se non erro. E io avevo visto un documentario su di lei, in cui c'erano varie interviste. Le avevano chiesto come mai sei tornata sulle scene con questo album, e lei ha proprio candidamente detto che le mancavano i soldi, per cui insomma indubbiamente aveva tutto ancora un mondo da comunicare ai suoi fan, perché comunque il suo è un vero e proprio ritorno della Fenice, perché comunque i suoi album successivi sono molto belli, non è che la sua carriera sia finita negli anni 70, esatto, o negli anni 80, continua ancora oggi.
Esatto, poi Gone Again è andata ancora, poi adesso insomma la traduzione in italiano alle volte spesso non riesce a rendere abbastanza quello che vuole dire. Però assolutamente ha ragione Cristina, uno, la concretezza, anche l'onestà di Patti Smith nel dire mi servono i soldi, devo campare, quindi in qualche modo come dire, anche così lo spirito artistico ritorna. Ricorderei il fatto che nonostante ci siano teorie diverse nel corso del tempo, dal 700 in avanti, che l'arte, così la musa entra dentro di te, se non c'è la musa è la fine del mondo, e che quindi tu scrivi per insomma con spirito divino, Patti Smith lo diceva, che essere artista è invece uno scontro, una sfida con Dio, quindi significa anche molto mettersi alla prova e lavorare tanto. Cioè pensiamo, non so, a un Manzoni che Promessi Sposi non è che li abbia scritti così per getto divino e di musa, certo. Ha lavorato tantissimo, e così ha fatto chiaramente Patti Smith. Allora, quindi sì, nel 1978 si ferma fino al 1988 per appunto fare vita casalinga, così si può dire assolutamente. E, tra l'altro, piccola curiosità, il figlio Jackson, di cui scriverà una canzone The Jackson Song nel 1988, quindi nell'album successivo, quello che sarà il suo primo grande ritorno dallo stop del 78, ora fa parte della sua band come chitarrista,
sì,
quindi
sì.
C'è appunto anche questa ricerca di come dire, di rete e connessione con le persone che ama, così come per il fatto che con il marito aveva scritto a quattro mani People Have the Power, quindi c'è questa comunicazione, questa affettività fondamentalmente. Tra l'altro state sentendo The Jackson Song in sottofondo, ve la lasciamo perché non riusciremo a farvi sentire tutto ciò che volevamo farvi sentire. Altra piccola cosa che volevo dire, sì, nel 1996 con Gone Again, dopo gli altri 10 anni quasi di stacco, era morto anche nel 94 Kurt Cobain, di cui lei era amica, e scriverà infatti per lui About a Boy, una canzone appunto per ricordarlo. Quindi direi che a questo punto invece facciamo un passo ancora in avanti, vi facciamo sentire una canzone per la quale nel 1997 venne nominata come miglior performance di una donna nel rock ai Grammy Award. La canzone 1959, l'album è Peace and Noise. Poi ci risentiamo qua per i saluti finali, le ultime due battute e un'ultima canzone solo per voi che ci state ascoltando dalle 2, speriamo in bene. 1959, Patti Smith. Tiranno, ci tocca tornare qui in diretta per raccontarvi le ultime due cose riguardo Patti Smith e lasciarvi con un ultimo pezzo musicale che a noi piace molto e soprattutto ha un determinato tipo di importanza per la sorellanza e le muse, di cui vogliamo sempre parlare, il rapporto fra donne e stima reciproca. Due parole sugli album che escono negli anni 2000, l'abbiamo detto, questo pezzo qua 1959 appartiene a un album del 1997, quindi siamo ancora negli anni 90, un album che riscosse comunque decisamente successo. Arriviamo al 2000 quando esce Gung Ho, questo album dal titolo cinese che ci ricorda anche il legame che Patti Smith avrà con la religione buddista, lotterà anche come attivista contro l'invasione del Tibet, quindi diciamo che il suo lavoro come attivista per i diritti umani continuerà. Pecca, dirà in un'intervista quando le verrà chiesto se era femminista, che io ho un figlio maschio e una figlia femmina, quindi io sono solo per i diritti umani, che fa comprendere un po' come ci sia, anche come abbiamo sentito in realtà nella canzone People Have the Power, che c'è, come dire, una certa naifete, una certa superficialità per certi versi in Patti Smith nel comprendere come funziona il mondo, che non siamo solo brutti e cattivi e buoni e meravigliosi e bellissimi, ma c'è una struttura che è il patriarcato, che fa sì che le cose funzionino in una determinata maniera. Quindi non si è mai detta femminista, almeno se qualcuno non ha un'intervista recente, ma una delle più recenti, appunto, lei non si identificava come tale, non comprendendo evidentemente il suo significato. Negli anni 2000 escono altri album, esce Trumpin', dal quale brani più importanti sono ad esempio Jubilee, Cash e Mother Rose. In questi anni poi, gli anni successivi, morirà anche la madre e lei dirà infatti che starà molto male ed è molto diverso come lutto aver perso una femmina nella famiglia, perché aveva perso tantissimi uomini ma mai una donna, quindi è un lutto che si porta dentro, e scriverà infatti l'ultimo album che esce nel 2012, che è Banga, in cui farà un tributo ovviamente alla madre, ma anche un tributo a una donna di cui vi faremo poi sentire a brevissimo un pezzo. Ultime battute per Cree.
Allora, ricordiamo nel 2006 il concerto gratuito a Torino in Piazza Castello, io c'ero.
Wow, okay.
Nel 2013 è ospite di The Voice of Italy e poi partecipa anche a Sanremo, ma la cosa importante è il 2016 riceve al posto di Bob Dylan il premio Nobel appunto per la letteratura. Bob Dylan e canterà lì a Stoccolma un lunghissimo brano di Bob Dylan, e molto emozionata riceverà il premio per conto suo, che come sempre si dimostra un personaggio estremamente simpatico.
Aveva altro da fare, quindi insomma vai tu Patty. E Patty andò, sbagliò un pezzo della sua canzone, adesso non ricordo quale, di Bob Dylan, a cantarla, però poi si riprese, ci fu un'ovazione.
Ecco, l'ultima cosa che volevo dire è che Patti Smith ha ricevuto onorificenze culturali in tutta Europa, pure in Italia, quindi delle lauree ad honorem, ne ha collezionate una marea, e quindi insomma il suo,
si sono accorti di lei, insomma,
apporto cantautorale e autoriale artistico appunto non è mai stato dimenticato e continua tuttora.
Esatto, entrerà nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2007. E adesso siamo arrivate decisamente alla fine di questa puntata, che vi ricordiamo potete ascoltare in replica il giovedì dalle 16 alle 17. Dopo di noi ci sarà White Rabbit con Rosalba Guastella, e anche questa una trasmissione assolutamente imperdibile di Radio Banda Larga, ma come al solito vi diciamo andate a controllare un po' il palinsesto, perché ci sono gran pezzi interessanti. Ah no, anzi, forse no, questo giovedì non c'è lei perché fanno un altro ciclo di puntate registrate. Ad ogni modo, ricordatevi sempre questi orari e queste giornate. Ora vi lasciamo, in sottofondo avete ancora la Glitter in the Eyes, appunto sempre di Patti Smith, dall'album Wuho del 2000, e noi ci sentiamo This is the Girl.
This is the Girl, che è proprio un tributo che Patti Smith ha fatto a Amy Winehouse, nostra amatissima.
Ed eccola qua.
This buon ascolto, buon pomeriggio.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
This is the girl for whom all tears fall. This is the girl who is having a ball. Just a dark smear, mask in the eyes, spirited away. The line. This is the song of the smothering vine, twisted as laurel to crown her head, laid as a wreath upon her. The blood that turned into wine. This is the wine of the house, it is said. This is the girl who yearned to be heard. So much for cradling a smoldering bird. Girl, for whom all tears fall. This is the girl who is having a ball. This is the laurel to crown her head. This is the wine of the house.
it is said. This is the blood that turned into wine. This is the wine of the house, it is said. This is the girl who cried.